SBS Italian.
Adesso, appunto, come annunciato, parliamo di un evento australiano. Oltre 1 milione di pesci sono morti in poco più di una settimana nel bacino idrico dei fiumi Murray e Darling. Il Darling River è il terzo fiume per lunghezza in Australia, il Murray River è il fiume principale, il più lungo in Australia. Costituiscono insieme le più importanti risorse idriche dell'outback australiano.
E appunto i più importanti tra i fiumi australiani a formare questo bacino che irriga una delle più importanti anche aree agricole in Australia, coprendo delle aree del Queensland, New South Wales, ACT, Victoria e South Australia. Appunto la moria di pesci, secondo le fonti ufficiali, è dovuta alle forti oscillazioni termiche che hanno provocato la morte di un'alga che appunto contribuiva alla produzione di ossigeno nell'acqua. Ascoltiamo le parole del ministro per le risorse Niall Blair.
This has been due to the lack of oxygen in the water. Blue-green algae has built up in some of the water because of the low flows. There was a sudden drop in temperature. The algae died and that then depleted the oxygen out of the water and that's what's led to this fish kill.
Ma secondo agricoltori, residenti e associazioni della zona, la ragione della catastrofe ambientale sarebbe da imputarsi alla cattiva gestione del bacino idrico. Ascoltiamo la testimonianza di un rappresentante della comunità indigena della zona.
60,000 years we cared for this country, we cared for this river system, and it's only taken 150 years for the impacts that are happening here today.
E oltre al danno ambientale, ovviamente per i pesci, molti altri animali nativi che si sono abbeverati nelle acque del fiume sono stati trovati morti e si teme che le acque contaminate possano in qualche modo provocare anche danni ai pascoli e alle coltivazioni della zona. Per arginare la crisi, ieri si è tenuto un incontro a Canberra tra addetti alla gestione dei fiumi, scienziati ed esperti. Appunto il governo del New South Wales ha promesso che installerà dei macchinari per innalzare i livelli di ossigeno nell'acqua e si sta discutendo anche la possibilità di mettere acqua nel bacino e trasportare le specie a rischio in altri fiumi.
Sono stati anche chiesti al governo federale 5 milioni di dollari di stanziamenti per contribuire ad arginare questa grave crisi. E questa mattina non ci occuperemo tanto dell'aspetto politico quanto della questione ambientale. Per aiutarci a capire che cosa sta succedendo ai pesci del Murray-Darling Basin, abbiamo in collegamento Giovanni Turchini, che è vicepreside di facoltà per la ricerca della Faculty of Science and Engineering and Built Environment alla Deakin University di Melbourne. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Magica, buongiorno Francesca.
Salve Giovanni. Allora, dunque, abbiamo detto la mancanza di ossigeno o forse la morte appunto di questa alga batterica che ne ha ridotto la quantità nell'acqua, le ondate di caldo. Esattamente, Giovanni, cosa sta provocando la morte dei pesci appunto del bacino?
I pesci muoiono asfissiati per mancanza di ossigeno e le cause di mancanza di ossigeno sono multiple. Prima di tutto c'è il fattore che le alte temperature diminuiscono la quantità di ossigeno che si può sciogliere nell'acqua, quindi ad alta temperatura c'è meno ossigeno nell'acqua by default. La seconda cosa che succede è che i pesci sono animali a sangue freddo, cosiddetto, hanno il corpo alla stessa temperatura dell'acqua e quindi se l'acqua è più calda il corpo è più caldo e quando il corpo è più caldo il metabolismo aumenta e quindi hanno bisogno di più ossigeno. Questa è la punto di partenza. Se poi ci consideriamo che c'è meno flusso, quindi l'acqua diventa stagnante, lo scambio tra aria e acqua diventa minore, c'è poco ossigeno che dall'aria passa nell'acqua e questa è un'altra concausa. La causa poi che ha scaturito questa moria è stata questa crescita algale, queste alghe, blue-green alghe, che in realtà non sono alghe ma sono dei batteri, sono i cianobatteri, sono cresciuti a dismisura, inizialmente come tutte le che fanno fotosintesi come le alghe, producono ossigeno. Di notte comunque non producono ossigeno e in ogni caso a un certo punto sono morte perché questa grande massa biologica di alghe morte inizia a decomporsi e quindi ci sono altri batteri che crescono e consumano quel pochissimo ossigeno rimasto. Il risultato è che questi poveri pesci muoiono asfissiati.
Quello del bacino idrico del Murray Darling è un ecosistema molto particolare. Ci sono specie di pesci che sono a rischio in questo momento di estinzione anche?
Di estinzione direi no, però ci sono molte specie considerate endangered, no, non a rischio immediato di estinzione e quindi specie importanti che vanno protette. e la più iconica ovviamente è il Murray Cod, che è un pesce bellissimo, e sia il Department of Primary Industry in New South Wales come in Victoria e in altri stati si preoccupano e hanno dei programmi di ripopolamento e restocking. Però ovviamente una catastrofe come questa non fa bene alla popolazione, perché soprattutto i pesci che muoiono in questo caso quando manca l'ossigeno sono i pesci più grandi, che sono i riproduttori. Mentre i pesci più piccoli possono magari andare a nuotare nell'acqua meno profonda dove c'è un po' più di ossigeno, i pesci grandi sono quelli che muoiono prima. Quindi i pesci che magari hanno 30, 40, 50 anni e sono i riproduttori muoiono. E questo non è un bene per la popolazione nativa di pesci.
Giovanni, come abbiamo accennato, appunto, i rappresentanti statali sostengono che la catastrofe sia da imputarsi principalmente a questioni fisiologiche, mentre invece alcuni locali sostengono che il problema sarebbe una conseguenza della cattiva gestione del bacino e quindi anche un problema più politico. È facile, si può stabilire chi ha ragione? Cosa dobbiamo prendere in considerazione per cercare di avere un punto di vista un po' più obiettivo sulla questione?
Volendo, usando un paragone, è come chiedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Nel senso che sicuramente i pesci muoiono per carenza di ossigeno, per queste alghe, per tutte questioni ecologiche, fisiologiche, biologiche. Ma le cause scaturenti di queste situazioni fisiologiche, ecologiche, biologiche è la gestione delle acque. E nel senso, non ci sarebbe una senza l'altra. Quindi è un po' riduttivo cercare di puntare il dito, è colpa di questo, è colpa dell'altro. E poi, se mi è permesso, direi che le persone, diciamo la fazione politica, senza andare troppo politico, che accusano la particolare situazioni climatiche, meteorologiche, il fatto che c'è questo grande caldo, se non sbaglio, correggetemi, sono anche la stessa fazione politica che dice che non c'è climate change e non c'è riscaldamento globale. Non ha tanto senso, diciamo. È un tutt'uno. La gestione probabilmente non è stata delle migliori e che ha scaturito le condizioni perché si verificasse questa catastrofe di tipo ecologico.
Ricordiamo che stiamo parlando con Giovanni Turchini in collegamento in diretta questa mattina. Giovanni Turchini è vicepreside della Faculty of Science and Engineering and Built Environment della Deakin University di Melbourne. Secondo il ministro federale per le risorse idriche David Littleproud, l'unica soluzione che potrebbe risolvere questa crisi sarebbe l'arrivo della pioggia. E così?
Beh, sicuramente l'arrivo della pioggia farebbe un gran bene. Su questo non ci piove, scusate la battuta. La pioggia farebbe bene e risolverebbe il problema. Ho sentito adesso, ne avete parlato anche prima, che hanno intenzione di provare a fare dei piccoli interventi, tipo portare degli aeratori. Gli aeratori sono delle pale, diciamo, che muovono la superficie dell'acqua e quindi aumentano lo scambio di ossigeno tra l'aria e l'acqua. Sono tipicamente usate in acquacoltura dove si allevano pesci. Funzionano? Sicuramente sì, ma hanno una azione molto limitata nello spazio, per una piccola zona. Quindi potrebbe essere un disperato tentativo di salvare un po' dei pesci che stanno morendo. Ho sentito dire che potrebbero rilasciare più acqua nel bacino e questo sicuramente farebbe molto bene se potessero diminuire la quantità di acqua che viene estratta e utilizzata per agricoltura o altri scopi e lasciata nel bacino idrico, farebbe molto bene, ovviamente non farebbe bene alle colture. E altre tecniche, si parla addirittura di prendere i pesci, portarli in cattività, tenerli per questo periodo e poi rilasciarli. Questa è la mi sembra un po' fantascienza, perché i pesci sono già stressati e stanno soffrendo, se si va a prenderli diventa proprio è il modo più veloce per ucciderli del tutto, diciamo.
Allora, diciamo che insomma è una situazione particolarmente complessa. Ieri appunto c'è stata questa riunione a Canberra in cui si sta cercando di capire quali siano le strategie migliori, quali siano anche le ragioni che hanno portato a questa crisi. Bisogna anche ricordare che queste acque non sono solo utilizzate da privati, appunto, quindi forniscono delle case, ma anche, come hai accennato tu, ai coltivatori della zona. Quindi da una parte c'è, diciamo, l'equilibrio dei privati e anche un aspetto più economico probabilmente, da una parte invece c'è un equilibrio naturale da rispettare. Ecco, secondo te è possibile salvare entrambi in qualche modo?
Sì, è possibile, però diciamo entrambi dovrebbero l'ambiente non è che può adattarsi tanto, diciamo che noi esseri umani dovremmo adattarci e diminuire le nostre richieste sull'ambiente. Quindi se vogliamo coltivare grandissime quantità di crop o qualsiasi cosa che richiede tantissima acqua, è inevitabile che faremo un danno ambientale. dovremmo cercare di diminuire le produzioni. È molto semplice, questo ovviamente ha impatti economici, sociali, che non sono facili da gestire, però diciamo non possiamo andare avanti come su tutto, questo è un buon esempio di quello che sta succedendo a livello mondiale, un utilizzo eccessivo delle risorse del pianeta.
Giovanni, c'è un limite. Chini, c'è un limite, appunto, la frase che forse riassume quello che abbiamo appena sentito. Giovanni Turchini, grazie per essere stato con noi questa mattina, a risentirci presto qui su Radio SBS.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.